Radio Dolomiti presenta Litigare fa bene, in collaborazione con Centro Psicopedagogico per la gestione dei conflitti di Piacenza.
Oh, penultima puntata 19.04, dopo questo viaggio così interessante all'interno dei conflitti, insomma mi tocca fare il countdown e prendere atto che siamo quasi giunti al termine. Però insomma, alla fine andiamo e tocchiamo quelli che sono gli argomenti, come dire, che forse più ci stanno a cuore, quelli che ci fanno soffrire di più quando i conflitti riguardano i nostri rapporti di coppia. Settimana scorsa abbiamo conosciuto la dottoressa Elisa Mendola e anche questa sera ancora in linea con noi, perché lei ha una lunga esperienza nella gestione dei conflitti di coppia. Lo ricordiamo, la volta scorsa ci ha raccontato che lei tiene dei corsi per insegnare alle coppie a litigare bene. 70 persone che partecipano ai suoi corsi, questo numero davvero da capogiro, quindi testimonia che forse c'è anche la volontà di imparare a litigare bene in coppia. È di questo che parleremo questa sera proprio con la dottoressa Elisa Mendola, alla quale do subito il benvenuto. Buonasera, dottoressa.
Buonasera a voi, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Eccoci, grazie di essere con noi. Allora, prima di entrare nel vivo del programma, mi lasci ricordare il numero di telefono, perché insomma è un argomento interessante. Se qualcuno di voi si sente toccato e voglia di farci qualche domanda o di condividere qualche esperienza, noi siamo qui al 348-514-0444. Allora, dottoressa Mendola, senta, le faccio subito una domanda molto chiara e molto diretta.
Sì.
Allora, durante tutto questo percorso con i professionisti del centro al quale lei aderisce, il messaggio fondamentale è stato: litigare fa bene. Litigare è un'opportunità. Allora,
esatto.
Ci spieghi bene come può, cioè provi, quello che le chiedo è proprio di darci un'immagine, di raccontarci una possibile evoluzione che la possiamo proprio vedere quasi come un film, ce lo può?
Sì, assolutamente sì. Guarda Claudia, prova a pensare a una richiesta che una donna fa a un uomo, a un suo compagno, quando appunto c'è di mezzo un litigio, c'è di mezzo un'emotività. E quindi hai fatto questo, hai sbagliato questo, non siamo d'accordo su questo, c'è qualcosa che è stato gestito male su questo. Ecco, prova a pensare che su questo entrambi hanno la responsabilità ed entrambi possono imparare da questo litigio, e quindi litigare imparando qualcosa dell'altro. Ecco, diciamo che è proprio.
Pronto? Non la sento più.
Si pensa che appunto.
Mi scusi, dottoressa, la interrompo perché c'è stato un piccolo problema tecnico. Per qualche secondo non l'abbiamo sentita.
Provo a ripetere. No, dicevo che nella maggior parte dei casi, in tutti noi, si associa il litigio comunque a qualcosa che fa soffrire, che fa male e che è comunque difficile da gestire. Ecco, sicuramente lo è. Sicuramente c'è tanta emotività, però possiamo anche imparare dai litigi. Quindi se aggiungiamo anche solo nella nostra mente, anche tutti gli studi di psicologia, di psicologia evolutiva, neuroni a specchio, quindi tutte le neuroscienze lo dimostrano, se noi mettiamo nella nostra testa un immaginario anche diverso rispetto ai conflitti, quindi diciamo bene, ok, questa cosa mi fa molto arrabbiare, su questa cosa ho perso il controllo, però da questo posso imparare, bene, è quello il passo che poi ci farà gestire meglio il prossimo litigio.
Cioè lei sta dicendo litigate pure, anche se poi sono litigi dove insomma l'esito non è stato così positivo, dopo fatela una riflessione, valutate che cosa si può estrarre da quella situazione che magari in quel momento è stata distruttiva, ha fatto soffrire tutti. Cioè questo lei sta dicendo.
Si può sempre imparare e soprattutto vedere proprio il litigio come un manutentore della relazione è proprio un'ottica differente rispetto a quella alla quale siamo abituati.
Ma allora, se io dovessi, dopo un litigio, no? E sono un po' più calma, quindi sono un po' più lucida, che cosa devo guardare del litigio? Che cosa mi ha detto l'altro? Che cosa ho detto io? In che modo? Questo lei dice?
Sì, questo, ma soprattutto sapere che da questo litigio possiamo apprendere senza dover pensare di apprendere qualcosa che ferisca l'altro e che faccia male all'altro, al contrario. Quindi in questo litigio l'altro cosa mi ha detto? Che queste sono delle cose che lo feriscono, che queste per lui sono delle cose importanti.
Ah, certo.
Bene. Diventa un apprendimento su di me e sull'altro. Eppure, Claudia, pensa anche a noi stessi, no? Come dire, in questo litigio come ci siamo stati? Questo litigio mi ha fatto veramente soffrire, mi ha fatto stare male, piuttosto che ho un po' scrollato le spalle. No, ecco, quali sono quelle cose importanti che mi attivano nei litigi? Quelli che noi nei nostri corsi, chi ci conosce, chiamiamo tasti dolenti. È presente quando vai dal dentista, Claudia, che ti rimangono quei nervetti un po' scoperti e tutte le volte che ci mastichi sopra, insomma, sono dolori.
Certo.
Ecco, ognuno di noi li ha. Dobbiamo utilizzare la coppia per far sì che l'altro non calpesti questi nervetti, ma anzi ci aiuti a tutelarli.
Quindi dirlo, esplicitarlo, cioè dire: quando dici questa cosa sto malissimo.
Mi fa stare molto male, non darlo per implicito, esplicitarlo, tirarlo fuori.
Allora, devo dire che è molto interessante quello che lei ci sta dicendo, perché effettivamente dopo un litigio, magari anche molto acceso, se abbiamo sofferto molto, si tende a rimurginare ricordando le colpe dell'altro, invece che guardare il litigio come... Cosa è venuto fuori però di interessante che può servirmi per capire chi è l'altro e capire di cosa ho bisogno io? Certamente. Quindi, insomma, questa è una scelta che un adulto può fare, no? Invece che andare dall'amica o dall'amico e sfogarsi: hai sentito, mi ha detto questo, quell'altro. È molto interessante. Insomma, siamo costretti a diventare grandi, se vogliamo gestire i conflitti in modo costruttivo.
Più che altro ora abbiamo la responsabilità di sapere che litigare bene è possibile, quindi da partire con questo passo uno direi che insomma è un bel cambiamento.
No, è interessante che ci sta dicendo che per litigare bene bisogna anche fare una riflessione dopo, anche in autonomia, da soli, no? Nel nostro dialogo interno, e dirci cos'è successo.
Esattamente, sì.
Va bene. Allora, senta, 19:11 io darei già spazio un po' alla pubblicità, così abbiamo un po' più di margine dopo. Così le faccio un'altra domanda legata a una vignetta simpatica che ho trovato sul vostro sito. Lancio già il là ai nostri radioascoltatori per capire di che cosa parleremo, e cioè una frase, una vignetta simpaticissima di Mafalda, che dice: il 90% dei litigi, no, sono a causa più del tono della voce che non dei contenuti o del fatto che abbiamo opinioni diverse. Ci potrà dire la sua anche su questa simpatica provocazione che arriva da parte di Mafalda subito dopo la pubblicità? Un po' di pazienza e torniamo insieme. Ok.
A dopo.
Litigare fa bene su Radio Dolomiti.
Ci vorrebbe un amico per poterti dimenticare, ci vorrebbe...
Antonello Venditti, ci vorrebbe un amico, noi invece abbiamo Elisa Mendola che aiuta, ci aiuta un po' a districarci nelle nostre difficoltà per quel che riguarda i litigi all'interno del rapporto di coppia. Allora, dottoressa Mendola, entriamo nel vivo di questa provocazione che ci arriva da Mafalda. Il 10% dei conflitti avviene per via di opinioni diverse, il 90% dovuto al tono di voce sbagliato. Cosa ne pensa? Ah, ho sbagliato, dottoressa, ho alzato il cursore sbagliato questa sera, non sono molto centrata. Allora,
okay.
La domanda l'ha sentita? La domanda
sì,
che le ho fatto?
L'ho sentita, Claudia, sì, riprendeva la vignetta di Mafalda, giusto?
Esatto.
Sì. E diciamo che sì, il modo in cui si litiga e si portano i conflitti all'interno di una relazione è molto molto importante, soprattutto quando si parla di relazioni di coppia bisogna stare molto attenti alla reazione emotiva e quindi ciò che il conflitto porta dal punto di vista dell'attaccamento, dell'affetto e di ciò che c'è come investimento sull'altro. La cosa che si può apprendere e la cosa importante anche dal punto di vista proprio dell'apprendimento, quindi quello del quale ci occupiamo noi anche all'interno dei nostri corsi, è che queste reazioni emotive sono comunque dei campanelli. E quindi noi impariamo a conoscerli. Ti faccio un esempio, Claudia, così magari può risultare anche più facile comprenderlo per chi ci ascolta.
Sì.
Se ci sono dei conflitti che ci prendono e ci scaldano più di altri, è perché sicuramente ci sono all'interno di questo conflitto delle emozioni che ci legano a qualcosa che ci fa stare male, piuttosto che a qualcosa che ci fa arrabbiare. Ecco, accendere questa lente di ingrandimento rispetto a tutti i litigi, soprattutto quelli col partner all'interno della coppia, quindi la persona che scegliamo come relazione, è un punto di vista altro, quindi dire bene, questo conflitto mi fa molto arrabbiare, prima di attaccare l'altro, quindi dire sei tu che mi porti il conflitto, quindi elimino te per eliminare il conflitto, mi fai stare male, eccetera, eccetera. Quindi attaccare l'altro e dire bene, ma perché sto così male? Cosa mi accende questo conflitto? Cosa mi dice di me? Come questa reazione emotiva molto alta, questa rabbia piuttosto che questa porta sbattuta, questa voglia di mandare tutti a quel paese. Bene, cosa mi dice di me questo conflitto? E poi inizio a comunicare con l'altro. Quindi prendersi un tempo per dire non reagisco, non è una reazione emotiva, ma è appunto un'azione quella che voglio fare, quella che devo fare.
Okay.
Mi sono spiegata?
Sì, si è spiegata benissimo, dottoressa. Diciamo che è difficile, ecco, come dire, ci vuole questo distacco.
Sì.
Adesso è passata anche un'ambulanza, come dire.
È passata un'ambulanza vicino a noi.
Insomma, ci vuole, come dire, una certa esperienza, quel distacco che quando siamo lì è un po' difficile.
Sì,
mi sembra più facile il discorso di dopo, a priori, riesco a fare un ragionamento e a vedere quello che è successo. Poi probabilmente con l'esperienza si arriva anche a questo.
Sì, si impara anche a conoscersi, perché spesso il problema della comunicazione è un po' come quella della vignetta, è un po' il dito puntato sull'altro, no? E quindi il dire mi hai ferito, mi hai parlato male, mi hai detto questo, come ti sei permesso? Certo, c'è sicuramente anche questo. Se però impariamo anche noi a conoscerci, come funzioniamo all'interno dei conflitti, soprattutto quelli che ci scaldano e quindi quelli che ci interessano, ecco, poi impariamo anche a comunicarli meglio. Comunicarli meglio, paradossalmente, che adesso ti dico una cosa e tu mi dici no, vabbè, adesso chiudo il programma, ma non chiuderlo.
Sentiamo.
Paradossalmente si litiga meno. Cioè, quando si impara a starsi meglio, quei conflitti, quelli accesi, quelli che ci fanno soffrire, ci sono meno, perché si impara a comunicare senza arrivare a un'escandescenza, senza arrivare a un esploit di emozioni.
Ma se io mi sento attaccata, quindi anche questo, come dire, supponiamo che io da un tono di voce, anche da una richiesta, magari non c'è un'offesa, ma insomma percepisci che c'è una svalorizzazione, che passa del disprezzo, che a volte è questo il problema, no? Anche attraverso il tono di voce. Lì che cosa tu, lei dottoressa, sta dicendo è un problema tuo, gestiscitela tu questa sensazione che hai di sentirti attaccata, di sentirti svalorizzata, cioè praticamente è questo quello che lei sta dicendo.
Ma un pochino sì, però c'è anche un'altra strada, nel senso che di fronte a un attacco, comunque a ciò che mi porti tu, quindi dire mi sento appunto, sento che non c'è un valore nei miei confronti, piuttosto che non mi sento ascoltata, rispettata, insomma possiamo usare diversi termini. Ecco, le strade sono due: posso sottrarmi e quindi nel dire bene, non è il momento, quindi non voglio litigare o non tollero il litigio, ma non è il momento, c'è troppa emotività, parliamo in un altro momento, gestiamola meglio, facciamoci aiutare, è una possibilità. Oppure al contrario dire bene, questa cosa mi accende molto, piuttosto che sento che da parte tua appunto non c'è rispetto, non c'è valore, c'è una malgestione di questa cosa, e quindi rimandare all'altro la responsabilità che tutti sempre hanno nel litigio in coppia.
Certo,
tutti. Quindi la responsabilità sta da entrambe le parti, poi c'è chi la gestisce bene e chi la gestisce male, ma anche chi la gestisce male può essere riportato un po' sulla retta via, e quindi il dire bene, l'altro mi può fare da specchio, quello che noi nei nostri corsi chiamiamo riposizionamento.
Questo vale anche per quelle persone che nel conflitto non riescono proprio a starci, cioè ci sono delle persone che a un certo punto non parlano, che stanno nel mutismo, che proprio non dicono nulla. Ci sono proprio degli amici che mi hanno ascoltato il programma, che insomma mi hanno proprio espresso questa difficoltà. L'altro non ci sta, non dice nulla. In questi casi che cosa si fa?
E qui bisogna un po' leggere la situazione nel dire bene, l'altro non sta nel conflitto perché comunque la sua modalità di starci, e quindi standoci starci ascoltando solo l'altra parte perché ha bisogno di un tempo più lungo, quindi c'è da leggere se è questo oppure se è l'altra faccia della medaglia, cioè non so stare nei conflitti, quindi in qualche modo mi sottraggo, tasso e sto in silenzio perché ci sto troppo male. Allora sulla prima c'è da dare un tempo diverso e un rispetto anche dello stare dell'altro. Sulla seconda invece si può rimandare: bene, sono qui, sento la tua difficoltà, sono in relazione con te, posso comprendere la tua difficoltà, ma apriamoci e quindi comunque comunichiamo.
Ho capito, quindi dare comunque, come dire, cogliere il messaggio che l'altro ci dà nel suo silenzio, che comunque ci sta dicendo che è in difficoltà.
Esatto, leggere se è una sua modalità di starci. Per esempio conosco tante coppie nelle quali la donna di solito è più loquace comunque del marito, e quindi anche nei tempi, nei silenzi, piuttosto che nelle reazioni differenti dell'uomo, e quindi del compagno, ci sta male, no? E quindi legge un non interesse in questo silenzio. Molto spesso, facendogli parlare, usando delle tecniche, usando diversi esercizi, si scopre invece che la risposta immediata nell'uomo e nel compagno è spesso più difficile, proprio perché c'è bisogno di un tempo più lungo. Ecco, questo va letto situazione per situazione, se è una modalità di starci o se c'è troppa sofferenza nello stare, quindi il silenzio diventa una reazione.
Va bene, però insomma, come diceva lei, accogliamolo, non rifiutiamo questa reazione e troviamo, come dire, e rimandiamo la disponibilità a un'apertura nel momento in cui l'altro si sente pronto. Già,
sì,
questo...
perché l'altro non è il problema, bisogna stare sul conflitto, non identificare l'altro col problema.
Va bene, sì. Allora, ancora pubblicità, cara dottoressa, e poi l'informazione e poi di nuovo insieme, arrivata.
Benissimo, aspetto.
A tra poco, grazie.
A dopo.
Litigare fa bene su Radio Dolomiti. By the way, because I'm happy. Clap along if you feel like a room with.
riprendiamo con Farrell questa penultima puntata di Litigare fa bene. Dottoressa Mendola, ci sono due domande per lei. È pronta?
Bene, benissimo, prontissima.
Va bene. Allora, la prima, ci chiedono, alle volte uno dei partner è molto impulsivo, non c'è modo che riesca a frenarsi. Quali chiavi usare? Una moderata ironia alle volte serve, ma qualche volta può essere benzina. Effettivamente ironizzare l'altro si imbestialisce ancora di più. Cosa consiglia al nostro ascoltatore?
Diciamo Claudia, che spesso l'ironia può non servire nei conflitti adulti, nel senso che può dare l'impressione che il problema o la persona stessa venga in qualche modo sminuita, banalizzata. Ecco, nei conflitti che ci riguardano, nei conflitti di coppia, nei quali c'è un investimento grosso sulla relazione e sull'altro, solitamente non è consigliata. Ecco, sicuramente dopo esserci detti tutto, e quindi meglio dirsele, come diciamo in uno dei nostri slogan, in uno dei nostri libri, dopo esserci chiariti, aver esplicitato quello che è il reale contenuto del conflitto, sì, certo, un po' di ironia anche per chiudere e per lasciarsi con un buon sentimento, sicuramente, ma banalizzare il conflitto spesso porta l'altro a, appunto, arrabbiarsi di più.
E allora, quale strategia da consigliare al partner molto impulsivo?
Al partner molto impulsivo, la strategia più efficace è quella di farsi un po' specchio, e quindi del dire e rimandare all'altro che questa impulsività, questa possibile aggressività, questa emotività molto alta in realtà impedisce di prendere in mano e in carico il conflitto e ciò che sta portando. È un po' come dire che va bene un po' di emotività perché ci dice che ci interessa, che la cosa ci interessa, ma troppa ci impedisce di comunicare. E quindi anche solo frasi molto semplici, Chiara, quindi possiamo consigliare proprio questo all'ascoltatrice, ascoltatore, frasi molto semplici anche della serie: se urli non riesco a capirti, questi toni troppo alti non mi fanno comprendere il tuo problema, non riesco a comunicare con te, non riesco a parlarti se ti rivolgi a me in questo modo. Questo è un farsi specchio dell'altro in modo molto molto semplice. Non dico utilizzare lo specchietto così come mi è successo a un corso, però insomma qualcosa di questo genere.
Ho capito, molto interessante, molto efficace, molto semplice, ma posso immaginare che sia molto efficace. Sì. Grazie davvero. Un'altra domanda. Sì. Allora, questa è una domanda un po' complicata che, insomma, denuncia, come dire, la profondità della nostra ascoltatrice, e dice, allora, intanto ci fai complimenti per la trasmissione, quindi grazie, fa sempre piacere avere questi riscontri, e poi la domanda è questa: se una persona non sa stare, non sa affrontare un litigio nella coppia, può essere anche a causa di aver vissuto nell'infanzia e nell'adolescenza in un ambito di famiglia di monogenitore e quindi non aver visto e vissuto nessun tipo di litigio all'interno della coppia genitoriale?
Ecco, questo mi direi che è un po' riduttivo, Claudia, nel senso che sì, sicuramente i bambini, i ragazzi imparano anche implicitamente, quindi osservando i genitori, vedendo come comunicano tra di loro, ma non è solo questo, quindi direi a questa ascoltatrice di non dare tutta la responsabilità alla monogenitorialità. Ecco, sicuramente si può prendere dai conflitti anche al di fuori, e sicuramente non è solo quello. Ovvio è che i bambini, i ragazzi imparano anche implicitamente da ciò che osservano, questo insomma lo ricordiamo, ma insomma è una cosa che diciamo spesso, quindi lo sappiamo.
Quindi, insomma, come aggiunge poi l'ascoltatrice, è legato più al carattere o al temperamento della persona.
Legato al carattere, al temperamento e all'apprendimento che ne ha fatto dei propri conflitti, o che comunque gli è stato permesso di farne. Diciamo che il classico bambino disturbatore, piuttosto che il bambino che infastidisce, è spesso proprio il bambino che porta conflitto, che porta litigio, che porta le marachelle all'interno della famiglia. famiglia. Ecco, già dare un connotato differente al litigio fin da piccoli, e quindi il dire bene, puoi arrabbiarti, piuttosto che puoi essere arrabbiato con l'altro, con un adulto, un bambino che sia, quindi puoi comunque farci conti con questa rabbia senza dire no, ma come sei brutto, come sei arrabbiato, piuttosto che non si litiga, il bambino bravo, il bambino che non litiga. Ecco, sicuramente ci sono tante cose che fin da piccolo si possono fare e si possono proporre, sono delle piccole frasi, degli slogan che aiutano però moltissimo anche l'apprendimento in
per esempio, conflitti. Per esempio?
Per esempio, sei molto arrabbiato, bene, che voce dai a questa rabbia, dove la senti, come la senti, puoi parlare alla mamma di questa rabbia, piuttosto che vuoi dire qualcosa all'altro, state litigando, stai litigando con un compagno, con un coetaneo, con un fratellino, e vieni a chiamare la mamma, no, non preoccuparti, ce la fai da solo, ce la fate da solo, potete litigare, litigi all'interno di una relazione possibile, quindi ovviamente con parole più da bimbi, poi calibrate ovviamente sull'età del bambino che abbiamo di fronte, però è possibile.
Quindi insomma, noi per primi da adulti, come genitori, dobbiamo, come dire, prendere atto che come il bambino ha i suoi bisogni di bere, di mangiare, di dormire, ha bisogno anche di litigare, quindi noi per primi mettere nel kit anche questa competenza, no? E quindi non spaventarci se abbiamo un bambino che ci sembra più litigioso degli altri, o non entriamo in queste etichette, ma insomma,
sì. Anche perché, insomma, Claudio, è una cosa che diciamo anche spesso in consulenza, i corsi, il bambino che ha più bisogno d'amore, più bisogno di riconoscimento da parte dell'adulto, lo chiederà nel peggiore dei modi.
È interessante, lo richiederà nel peggiore dei modi.
Sì.
Va bene. Un'ultima domanda e poi mi dispiace, ma la devo salutare, cara dottoressa. La domanda
siamo già alla fine.
Siamo già alla fine. La domanda è rispetto alle consulenze, alle
sì.
mediazioni, no?
Sì.
Adesso una coppia in crisi, esistono tanti professionisti che si offrono per aiutare una coppia, appunto, a trovare un accordo, a gestire la loro conflittualità. Lei che cosa
sì.
ne pensa?
Allora, penso che sia molto utile, che sia molto importante riconoscere quando all'interno di una coppia, di una famiglia, quindi sia dal punto di vista pedagogico che anche proprio dal punto di vista delle relazioni, c'è un problema, e quindi esplicitarlo e metterlo sul piatto, come diciamo spesso, è il primo passo per poi poterlo gestire, quindi non risolvere ma gestire, nelle mediazioni e quindi nel cercare una mediatrice, un mediatore, cercatelo bene, qualcuno che vi faccia utilizzare questi conflitti, che non li possa sottrarre, e quindi che possa tenere bene in mente che il litigio
è un'opportunità.
È un'opportunità di crescita, di evoluzione. La coppia che non litiga è una coppia che è ferma, come dicevamo anche martedì scorso.
Qui una coppia che non litiga è una coppia ferma, cioè
ferma,
veramente.
Che non si evolve, sì.
Va bene, è un messaggio molto forte ma molto interessante. Grazie dottoressa, mi dispiace molto salutarla, ma così è. E grazie per il suo lavoro.
Grazie mille, il tempo è volato, è stato un piacere. Alla
davvero,
prossima.
Davvero. Grazie allora, grazie anche ai nostri radioascoltatori che ci hanno seguito. E vi rinnoviamo l'appuntamento con Litigare fa bene. Alla prossima puntata.